State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Secondo i dati dell'International Monetary Fund, la pandemia di Covid-19 ha provocato una contrazione dell'economia mondiale pari al 4,4% l'anno scorso. Per capire, a seguito della crisi finanziaria 2008-2009, la contrazione era stata solo dello 0,1%. Ecco, in questo panorama chi è invece ha guadagnato e parecchio sono state poche multinazionali di tecnologia americane e cinesi. In particolare, per dare un'idea, 27 aziende cinesi nel 2020 hanno capitalizzato una cifra equivalente al prodotto interno lordo dell'ottava potenza economica mondiale. Queste aziende sono state inserite e analizzate in una piattaforma che si chiama Mapping China's Technology Giants, creata dal Cyber Policy Center dell'Australian Strategic Policy Institute, che è un think tank indipendente appunto che si occupa di difesa, sicurezza e strategia. Un lavoro al quale ha partecipato anche un'italiana, Daria Impiombato, ricercatrice di ASPI a Canberra, alla quale diamo il benvenuto su SBS. Buongiorno Daria.
Ciao Francesca, grazie per avermi come ospite oggi.
Innanzitutto ti chiedo quali sono queste 27 aziende che avete analizzato e per quale motivo soprattutto questa espansione provoca preoccupazioni?
Non tutte 27 queste compagnie saranno ben conosciute dalla maggior parte delle persone, perché molte in realtà sono abbastanza oscure, soprattutto quelle che si occupano di intelligenza artificiale oppure altri temi abbastanza specifici. Le compagnie che di sicuro più persone hanno sentito parlare sono per esempio Alibaba, che è stata fondata dal famosissimo Jack Ma insieme a Ant Group, e poi abbiamo insomma Huawei, ZTE, che sono ormai sulle testate di giornali internazionali da anni, i principali attori soprattutto nell'ambito del 5G. Come sempre un argomento caldo, soprattutto con il Covid, diciamo, la nostra società ha iniziato a dipendere da queste tecnologie in maniera esponenziale, quindi queste compagnie cinesi come quelle americane hanno sicuramente approfittato della situazione per accrescere i propri profitti, ma anche per aumentare la propria presenza in altri mercati esteri. Ecco, la domanda perché ci dovremmo preoccupare di questa espansione riconduce un po' al tipo di tecnologie che queste compagnie stanno sviluppando. Sappiamo che quando si parla di intelligenza artificiale o cloud si parla di dati degli utenti, e sappiamo anche che il modo in cui queste compagnie gestiscono i nostri dati può infringere la nostra privacy. È sempre un po' oscura la maniera in cui queste compagnie cinesi non solo estrapolano questi dati, ma come li gestiscono, e soprattutto bisogna capire se questi dati sono accessibili o meno da parte delle autorità cinesi, quindi da parte del Partito Comunista Cinese.
A volte, Daria, quando si parla appunto di utilizzo di dati online, il concetto, come dici tu, non solo è misterioso perché è ancora da esplorare in molti casi, ma sembra anche un po' astratto, invece ha delle conseguenze dirette sulla vita di ognuno di noi. Ci potresti fare un esempio in particolare di come la penetrazione di una delle aziende che avete analizzato in un paese straniero abbia messo a repentaglio la sicurezza individuale e anche nazionale?
Forse adesso mi rifaccio un po' a un altro progetto sul quale ho lavorato in passato, che andava a trattare di TikTok, un'app che forse i ragazzi conoscono un po' meglio e che ha sicuramente attratto l'attenzione delle autorità sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, perché nel momento in cui si è espansa a tal punto da diventare un fenomeno globale, tutti sono andati insomma ad analizzare la compagnia che gestisce TikTok, che si chiama ByteDance ed è una compagnia cinese. Quello che in molti hanno sottolineato è il fatto che ByteDance e TikTok non hanno delle regole che in realtà permettono agli stati in cui operano di venire a conoscenza di come questa compagnia gestisce i nostri singoli dati. La maniera in cui noi personalmente viviamo questa situazione è che, per esempio, nel momento in cui carichiamo un video su TikTok, siamo soggetti alle regole di questa compagnia cinese che spesso, e soprattutto a livello locale, vanno a censurare degli argomenti che potrebbero rivelarsi un po' scomodi per il partito. Quindi questo è, diciamo, forse l'aspetto che di più va ad influenzare l'utente nell'utilizzo di queste app. Per quanto riguarda i nostri dati, è più una questione che va un po' al di là della nostra vita quotidiana, perché queste compagnie utilizzano questi dati per creare degli algoritmi che diventano sempre più sofisticati. E infatti noi a volte ci chiediamo: ma come fa quest'app a mandarmi sempre degli annunci così specifici o delle pubblicità così specifiche relative ai miei bisogni? E a volte sembra quasi che loro anticipano quello che noi pensiamo. Questa percezione è del tutto reale, non è soltanto un'impressione, perché appunto queste compagnie hanno raccolto una quantità di dati tale da avere delle potenzialità quasi impensabili. Questa cosa purtroppo in un futuro non troppo distante potrebbe creare dei seri problemi di sicurezza nazionale.
Ecco, appunto, a proposito ad esempio di TikTok, il presidente americano Biden ha revocato alcuni ordini esecutivi emessi dal suo predecessore Donald Trump, che erano proprio volti a bloccare i download negli USA di queste piattaforme TikTok e WeChat. Questa è solo però una delle ultime fasi di una battaglia effettivamente per bloccare l'avanzamento, diciamo, sul mercato globale delle aziende di comunicazione e tecnologia cinesi. Quello che ti chiedo è: si tratta di una guerra economica, politica, strategica, di una guerra per la democrazia che si muove sul web?
Un po' di tutto ciò che hai detto, in realtà, perché è difficile puntare a una singola causa di queste tensioni, perché poi appunto nell'ambito internazionale e strategico ci sono tantissimi fattori che vanno ad influenzare queste tensioni. Adesso il presidente Biden ha un approccio totalmente diverso da Trump nei confronti della Cina, ma la base di queste tensioni non è cambiata. Quello che suggeriamo appunto anche nel nostro report è di creare un policy framework, diciamo, a livello internazionale, non solo negli Stati Uniti, per poter meglio regolare come queste aziende agiscono nei nostri paesi. Per quanto riguarda la guerra economica tra gli Stati Uniti e la Cina, è iniziata come guerra economica, ma adesso è sfociata di più in una guerra tecnologica per ottenere una certa supremazia e un monopolio nella produzione di queste tecnologie che molti leader delle grandi potenze internazionali sempre di più credono siano diventate fondamentali.
A livello australiano, ad esempio, come si sono espanse queste aziende cinesi che avete analizzato durante la pandemia? Quali sono le principali criticità che potrebbero emergere?
L'Australia è un caso particolare perché in realtà è stato uno dei paesi che per primi si sono mossi nel limitare la presenza di queste compagnie, nonostante l'Australia dipenda tantissimo economicamente dalla Cina, come ben sappiamo, e purtroppo è diventata un po' una scapegoat, perché è molto più difficile per la Cina, per esempio, prendere di mira uno stato europeo piuttosto che l'Australia, per questa dipendenza che il paese ha. Quello che prevedo è sempre una maggiore dipendenza dell'Australia da tecnologie statunitensi ed europee piuttosto che cinesi, perché sempre di più si vuole evitare di dipendere da fattori high risk, e molte di queste compagnie che noi abbiamo tracciato vengono classificate come high risk da governi ormai quasi in tutto il mondo, ecco.
Ecco, però abbiamo detto, no? Grandi aziende che gestiscono, acquisiscono dati online sono presenti in tanti paesi, no? Abbiamo parlato degli Stati Uniti anche e soprattutto della Cina. Però per quale motivo lo studio di ASPI si è focalizzato proprio sulla Cina? Che cosa c'è in particolare nelle aziende cinesi che desta più sospetti dell'espansione magari sul mercato di un'azienda americana o indiana o italiana?
Purtroppo in Cina parlare di aziende private è un po' un controsenso perché c'è sempre la presenza del Partito Comunista anche all'interno di queste aziende. Diciamo, nel periodo storico più recente, queste compagnie di tecnologia sono diventate fondamentali e il Partito Comunista cinese stesso, che in molti dei propri incontri e comunicati stampa ha annunciato diverse volte che avrebbero investito in queste tecnologie e che tutte queste compagnie avrebbero dovuto contribuire alla causa nazionale. E soprattutto se si vanno a guardare i privacy policies di tutte queste compagnie, c'è sempre una clausola che menziona interessi, diciamo, strategici e di sicurezza nazionale. Quindi, nel momento in cui il partito decide che vuole prendere il controllo di una di queste compagnie, può sempre farlo. E questo è ciò che spaventa tutti gli organi di difesa qui in Australia, come anche in molte delle democrazie occidentali.
Intanto noi ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Daria Impiombato, che è ricercatrice presso l'International Cyber Policy Center dell'Australian Strategy Policy Institute a Canberra. Un esempio interessante, Daria, per far capire al di là di social media e di app, anche da un punto di vista di sicurezza, quanto è importante il lavoro di ricerca che avete compiuto è anche legato all'Italia. In qualche modo riguarda un'azienda che sviluppa tecnologie di videosorveglianza.
Sì, stiamo parlando in particolare di Hikvision. Di recente il programma Report ha appunto svelato quanto Hikvision in realtà sia espanso in Italia e come persino a Roma, nel Palazzo del Parlamento, Palazzo Chigi, vengano utilizzate queste telecamere a circuito unico di Hikvision. Questo è molto preoccupante perché in questi palazzi circolano informazioni top secret che non dovrebbero essere sicuramente accessibili a qualsiasi governo straniero e in particolare a un governo che purtroppo è diventato un po' un rivale strategico per un paese come l'Italia, come per tutta l'Unione Europea.
Perché sostanzialmente come funzionano queste telecamere? Quando si parla di sicurezza, in genere sono telecamere a circuito chiuso.
La differenza è che queste telecamere utilizzano l'intelligenza artificiale e collezionano tutti questi dati da dati biometrici, che dai dati più banali come orari. Il problema è che poi questi dati vengono trasferiti all'estero. Nel caso di Hikvision non c'è nessuna conferma che questi dati non possano essere resi disponibili ad autorità straniere. Insomma, questa cosa ha destato sicuramente dubbi e paure in Italia perché ci si chiede se sia effettivamente sicuro permettere a queste tecnologie di essere presenti in posti di tale rilevanza per quanto riguarda la sicurezza nazionale.
Senti, Daria, l'ultima domanda riguarda un po' allora come ci si muove dopo l'analisi che avete fatto, quale può essere una soluzione o le soluzioni che governi e individui possono optare per cercare di proteggersi dalle conseguenze di un'espansione, un controllo così macroscopico.
Noi sicuramente non consigliamo di tagliare del tutto i contratti con queste compagnie perché ci rendiamo conto che siamo arrivati a un tale livello di globalizzazione che pensare di staccare qualsiasi legame con queste compagnie sia diventato un'impresa davvero impossibile. E comunque una sana competizione, soprattutto a livello di tecnologia, fa sempre bene. Il problema è che i nostri governi sono stati davvero lenti a creare policy schemes che permettano allo Stato di intervenire nel momento in cui ce ne sia bisogno, nel momento in cui c'è un problema di spionaggio oppure di invasione della privacy. Il nostro consiglio principale è quello di creare un sistema che poi si possa espandere anche a livello internazionale e di regolamentare questo spazio che è ancora così sconosciuto.
Mapping China's Technology Giants, questo progetto dell'International Cyber Policy Center di ASPI, è disponibile anche per la consultazione online. Noi ringraziamo per questa introduzione Daria Impiombato. Grazie mille.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.